Non è populismo, si chiama altra politica, una terza via tra establishment e demagoghi. Partendo dalla battaglia semantica per il recupero della parola populismo, un libro di Pierfranco Pellizzetti analizza le storture del sistema vigente dominato dalla finanza globale, fornendo alcune strade per l'alternativa. Bisogna riorganizzare il frammentato mondo del lavoro e ripartire dai beni comuni, rilanciando l'idea del conflitto, anche aspro, inteso come motore del cambiamento e della democrazia radicale. La città sarebbe il luogo ideale per esercitare questo necessario antagonismo. Di Giacomo Russo Spena. 3 maggio 2019. La battaglia è innanzitutto semantica. La tesi di Pierfranco Pellizzetti, saggista ed autore del libro Il conflitto populista, 138 pagine, ombre corte, parte dallo stravolgimento di significato del lemma populismo, etichetta ormai utilizzata per espellere dal discorso pubblico le posizioni di chiunque osi criticare i diktat delle oligarchie economico-finanziarie. Peggio ancora, si definiscono populisti leader come Trump, Putin, Salvini, Le Pen, Orban e Grillo. Mentre per Pellizzetti tali personaggi non sarebbero altro che abili demagoghi sotto mentite spoglie, il populismo di destra, si legge nel libro, è soltanto una trappola semantica per dirottare l'energia dei più a vantaggio dei pochi a favore di interessi e obiettivi antipopolari. Come? Con le politiche della paura e con la mutazione del concetto stesso di sicurezza, da security, il proprio ruolo sociale, a safety, incolumità fisica. Una volta puntualizzato come i demagoghi rappresentino l'altra faccia della tecnocrazia e un cambiamento fittizio, più nominale che reale, il populismo spogliato dalle storture mainstream rimarrebbe termine nobile per individuare gli outsiders, il 99% in contrapposizione all'elite dominante, l'1%. Il populismo sarebbe parola da rivalutare e far coincidere con l'altra politica, o più semplicemente una mera tecnica per costruire quell'alternativa a oggi mancante. I punti salienti si possono sintetizzare con la costruzione di un noi identitario basso contro un loro alto, l'ostilità all'establishment, la personalizzazione della politica, la mobilitazione mediatica, la semplificazione del messaggio e, ovviamente, l'appello al popolo. Prendendo in prestito le tesi dei noti mentori del populismo di sinistra Ernesto Laclau e Chantal Mouffe, il popolo non è definito come referente politico, ma è fondamentale la costruzione di una volontà collettiva capace di determinare una nuova formazione egemonica che ristabilisca l'articolazione tra liberalismo e democrazia. A differenza di quanto si dica, l'obiettivo è restaurare la democrazia per rafforzarla ed estenderla in un'era in cui il sistema appare sempre più autoritario e dominato dalla finanza globale. Il libro, nei primi capitoli, registra in tal senso un prezioso excursus storico per spiegare come si è giunti all'odierno ancien regime. Dalla fine degli anni 70, dopo i gloriosi 30 che avevano visto la crescita dell'Europa con politiche keynesiane di sviluppo e di giustizia sociale, inizia una controffensiva neoliberista con la cessazione del gold standard e la stagflazione. Una controffensiva capeggiata da Ronald Reagan e Margaret Thatcher che ha portato a un pensiero unico egemone nella società, il dogma dell'austerity. Vengono messi al bando principi come la solidarietà, l'eguaglianza e la redistribuzione delle ricchezze. Lo slogan dominante è stato Tinatire is no alternative. Ciò ha portato alla fine delle socialdemocrazie europee che negli anni hanno via via abbandonato le ragioni della sinistra, sposando le larghe intese seguendo la logica dell'estremismo di centro, assumendo come proprio il paradigma della terza via di Tony Blair. Quella dei socialdemocratici è stata una mutazione genetica dovuta sia a errori soggettivi che alla insufficiente analisi e comprensione nel mare in subbuglio di quel capitalismo in via di mutazione, per parafrasare lo storico Erich Hobsbawm, finendo per screditare a livello nominale il termine sinistra. Eppure le conseguenze di queste politiche erano lapalissiane. Non soltanto la fine del sogno europeista, l'UE ha imboccato un vicolo cieco ed è a un passo dall'implosione, ma anche lo svuotamento della democrazia, con annessa perdita della sovranità popolare e l'aumento esponenziale delle diseguaglianze. E poi hanno prodotto la crisi delle imprese, la disoccupazione crescente, il peggioramento delle condizioni degli occupati residuali e la riduzione delle protezioni sociali. Un sistema al collasso dove il lavoro è stato assassinato a vantaggio esclusivo del capitale, il lavoro ha totalmente perso la sua centralità in una logica di guerra di classe dall'alto verso il basso, come ammesso dallo stesso miliardario Warren Buffett. Ma se l'irradiamento economico, politico, culturale e mediatico del mondo anglosassone, epicentro del Novecento, è entrato in declino, la riorganizzazione capitalistica, Pellizzetti menziona gli studi di Giovanni Arrighi sulla fine dell'egemonia americana e sui nuovi cicli di accumulazione capitalistica, avrebbe così coincidentemente provveduto a cancellare dalla scena le sue storiche controparti, a cominciare dal lavoro organizzato. Oltre a ridefinire il concetto di populismo, l'autore fornisce spunti di riflessioni per costruire l'alternativa al sistema dominante. Per contrastare la deriva post-democratica che affligge le nostre società sarebbe necessario riscoprire la natura agonistica della democrazia stessa. Per questo, come dice l'economista Thomas Piketty, se si vuole riprendere davvero il controllo del capitalismo, non esiste altra scelta se non quella di scommettere fino in fondo sulla democrazia. Quest'ultima è indissociabile dal conflitto, anche aspro, tra alternative politiche chiaramente distinguibili, in assenza delle quali essa risulta fatalmente svuotata. Nel libro vengono riportate le parole di Albert Otto Hirschman: sono i conflitti a produrre quei preziosi legami che mantengono unite le società democratiche moderne. L'idea che il conflitto possa svolgere un ruolo costruttivo nei rapporti sociali ha una lunga storia, il conflitto sociale inteso come sale della democrazia. Dall'autore viene definito anche il luogo ideale per esercitarlo, la città. Gli spazi urbani sono sempre più terreno fertile per le scorribande dell'establishment e hanno strada facendo l'idea di bene comune e di coacervo di diritti di cittadinanza. Oggi, infatti, le città sono obiettivo prioritario degli investimenti finanziari di carattere speculativo, che generano dinamiche di gentrificazione molto difficili da contenere per i poteri dei governi locali. Negli anni 60 Henri Lefebvre ha coniato il termine di diritto alla città per esprimere il fatto che debba tornare alla gente nonostante la sua trasformazione in spazio di speculazione finanziaria e di generazione di profitti. Lefebvre propugna che siano i cittadini i protagonisti di una città che loro stessi hanno costruito. Allora ecco il bisogno di ridisegnare le periferie urbane creando condizioni indispensabili di inclusione sociale, intervenendo sul verde, sui servizi e sulla vivibilità. Le città intese come elemento di rottura e discontinuità possono sperimentare con nuovi strumenti di copartecipazione e cogestione anche nuove forme di accoglienza per i migranti. Agora dove il cittadino è parte attiva e non singolarità passiva di fronte a scelte calate dall'alto, l'errore più grande sarebbe quello di considerare il territorio urbano come un semplice distretto elettorale e non come il motore del cambiamento. La città definita da Pellizzetti come luogo ideale per il conflitto. Nel libro si fa l'esempio di Ada Colau, l'alcaldessa di Barcellona che ha costruito una nuova sinistra senza nominarla. Si rispolverano inoltre il concetto di egemonia di gramsciana memoria, ma anche figure di riferimento come Gaetano Salvemini e Luigi Einaudi perché, scrive Pellizzetti, dall'attuale status quo se ne può uscire soltanto riconoscendo al conflitto populista il ruolo positivo di battistrada nel lungo cammino che ancora ci attende per evitare lo scivolamento nella barriera dell'oscurantismo autoritario grazie alla riaffermazione dell'ideale democratico.